Sì, come avevo annunciato allo studio biblico, volevo trattare oggi un pensiero che certamente tratta il peccato imperdonabile. E io nel passato ho avuto molto a che fare parlando con delle persone di cui hanno letto questo versetto e certamente senza ombra di dubbio hanno detto che la più grande paura per un credente è quella di aver commesso un peccato che Dio non può perdonare. Cioè, ora immaginate di trovarsi alla fine, magari che abbiamo creduto, però abbiamo commesso un peccato che poi alla fine Dio non ci può perdonare. Purtroppo non pochi cristiani sono caduti a credere questo. Si vive poi nel terrore continuo di una colpa che poi alla fine non può essere perdonata. Ma la domanda è veramente così? Dio perdona ogni peccato? E la risposta immediata è sì, Dio perdona tutto e sempre. Però è sempre così? Tornando indietro nel tempo, c'è un gruppo di persone che seguono un rabbi, Galileo, ex falegname, appartenente a una famiglia modesta e che abita a Nazareth. Ciò che dice, come vive e le opere che compie dimostrano che è diverso da tutti gli altri rabbi. La gente lo segue, ma non tutti. La gente crede in lui, ma non tutti. La gente vede le sue opere potenti e nello stesso momento si chiedono: non è questo il figlio di Davide? Ma non tutti credono in lui. I farisei, infatti, i farisei e i scribi, pur avendo visto la potenza di Cristo all'opera, non si piegano e tantomeno accettano il Messia, il Figlio di Dio. Dove porta questo rinnego del Messia? Certamente a un peccato gravissimo. Infatti, oggi vogliamo parlare proprio di questo peccato gravissimo, a non riconoscere, ma bensì rinnegare il Messia. E ritornando alla domanda che ho fatto al principio, c'è qualcosa che Dio non perdona? La risposta è sì. Leggiamo il nostro testo del messaggio di oggi nel Vangelo di Matteo, il capitolo 12, leggendo dal versetto 22. Allora gli fu presentato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì, in modo che il muto parlava e vedeva. E tutta la folla stupiva e diceva: non è questi il figlio di Davide? Ma i farisei, udendo ciò, dissero: costui non scaccia i demoni se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni. Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, e ogni città o casa divisa contro se stessa non potrà reggere. Se Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso. Come dunque potrà sussistere il suo regno? E se io scaccio i demoni con l'aiuto di Belzebù, con l'aiuto di chi li scacciano i vostri figli? Per questo essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, è dunque giunto a voi il regno di Dio. Come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli la sua roba se prima non lega l'uomo forte? Allora soltanto gli saccheggerà la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Perciò, versetto 31, vi dico: ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro. O fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero, razza di vipere. Come potete dir cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Padre Celeste, vogliamo anche oggi chiedere il tuo aiuto, la tua guida e che il tuo Santo Spirito possa guidarci a capire bene la tua parola. Mettiamo tutto nelle tue mani, chiedendo la tua benedizione. Amen. Bene, il tema oggi pomeriggio credo che sia molto, molto evidente e chiaro. Il peccato imperdonabile. Vediamo come primo pensiero, i miracoli confermano che Gesù in verità è il Messia. Qualcuno ha detto: Dio perdona perché è il suo mestiere. E con questa affermazione, voleva intendere che Dio alla fine perdona sempre, tutti e tutto. Però sentiamo alla fine, per bocca del nostro Signore Gesù Cristo e di questo testo che abbiamo letto adesso poco fa, che non è sempre così. Il testo di oggi veramente fa paura. Avrò bestemmiato lo Spirito Santo? Magari alcune persone e credenti si saranno chiesti, perché se così fosse, non c'è più speranza per me. Ho commesso un peccato che non può essere perdonato. Siccome è un passo che non si può prendere alla leggera, perché la mancanza del perdono di Dio equivale alla mancata salvezza, perciò bisogna veramente ora riflettere e comprendere bene questo testo. Per comprendere nel giusto modo la scrittura, occorre sempre tenere presente i principi di interpretazione e nello stesso momento come noi e il modo come noi leggiamo la Bibbia. Uno di questi è di esaminare il testo sempre alla luce del suo contesto, sia quello, cioè il contesto immediato, come anche quello generale, perché se non teniamo presente, questo aspetto, possiamo veramente errare. Non dimentichiamo che un testo fuori dal contesto può diventare una dottrina e che la Bibbia certamente non insegna. Infatti, molte strane dottrine sono nate proprio basando il proprio ragionamento su un testo strappato fuori dal suo contesto. Credo che questo aspetto lo abbiamo già insegnato tante volte, però è bene ripeterlo continuamente. Un altro principio, come bisogna interpretare la Bibbia, è che la scrittura e spiega se stessa. Quando troviamo un testo difficile, come quello che magari stiamo vedendo e stiamo esaminando oggi, altri passi della parola di Dio possono aiutarci e gettare luce per farcelo capire. Se noi camminiamo in questo modo, molti passi difficili possono essere interpretati nella maniera giusta. Leggiamo nel testo, dice: Perciò io vi dico, qui parla Gesù e dice: Perciò io vi dico, e qui il perciò che dà inizio al nostro passo nel versetto 31 ci obbliga a considerare o a considerarlo perché è legato a ciò che lo precede, no? Quando uno dice perciò, è chiaro che è è legato a ciò che è stato detto prima. Gesù ha compiuto dei miracoli. Voglio qui riferirmi al versetto 30, dove dice: chi non è con me è contro di me. E poi, appunto, in base a questo dice: perciò io vi dico. E qui segue poi, diciamo, l'insegnamento del peccato imperdonabile. Gesù ha compiuto dei miracoli e la folla entusiasta ha iniziato a seguirlo, come ha fatto tante altre volte. E la stessa folla a un certo punto incomincia a chiedersi, in base a quello che ha visto, dei miracoli, potrebbe essere questo il figlio di Davide? I farisei, invece, invidiosi del suo successo, cercano di metterlo a mala luce. Non possono negare che il miracolo sia veramente avvenuto, perché era evidente agli occhi di tutti quanti. Per questo motivo dicono che il potere che Gesù usò deve avere un'altra fonte, cioè in qualche modo devono trovare un modo per contraddire che lui sia veramente il figlio di Davide. Vale a dire che non è Dio a compiere questo miracolo, ma addirittura è il diavolo a dare a Gesù questi poteri per compiere questi miracoli. In conclusione, stanno dicendo che Gesù non è un inviato dal Padre, né tantomeno il figlio di Davide o il figlio di Dio. Gesù è addirittura, come dicono i farisei e scrivi, un inviato di Belzebù, che non è altro che il principe dei demoni, e compie i miracoli per conto suo. I farisei e i scribi stavano cercando di convincere la folla che Gesù è un uomo sotto il controllo del diavolo. Alla base del loro pensiero c'è anche l'idea che Satana può compiere dei miracoli. Infatti, se loro dicono non è per conto di Dio che compie miracoli, ma è per conto del diavolo, allora stanno in un certo senso affermando che il diavolo può compiere dei miracoli. E sapete una cosa? Non è che tanto si sbagliano, perché il diavolo sa anche compiere dei miracoli. Vi do un esempio. In Esodo, il capitolo 7, abbiamo Mosè mandato da Dio che si presenta davanti al faraone e con il bastone di Aronne doveva compiere appunto dei segni che era Dio a mandarlo. E noi leggiamo il capitolo 7, dal versetto 8, leggiamo: il Signore disse a Mosè e ad Aronne: quando il Faraone vi parlerà e vi dirà: fate un prodigio, tu dirai ad Aronne: prendi il tuo bastone, gettalo davanti al Faraone, esso diventerà un serpente. Mosè e Aronne andarono dunque dal Faraone e fecero come il Signore aveva ordinato. Aronne gettò il suo bastone davanti al Faraone e davanti ai suoi servitori, e quello diventò un serpente. Il Faraone a sua volta chiamò i sapienti e gli incantatori, e i maghi d'Egitto fecero anch'essi la stessa cosa, con le loro arti occulte. Ognuno di essi gettò il suo bastone, e il bastone divennero serpenti, ma il bastone di Aronne inghiottì i loro bastoni, e il cuore del faraone si indurì, non diede ascolto a Mosè e ad Aronne come il Signore aveva detto. E qui vediamo chiaramente che anche il diavolo, usandosi di questi maghi, compie dei miracoli, per cui niente da sorprenderci. Ora bisogna chiedersi: qual era lo scopo dei miracoli che Gesù compieva? Gesù ha detto di essere qualcuno di speciale, e i miracoli sono stati fatti proprio per dimostrazione del suo essere speciale come il Messia. E Giovanni, molto interessante, il Vangelo di Giovanni, alla fine del Vangelo fa questa dichiarazione. In Giovanni capitolo 20, versetto 31, a proposito, questo versetto è, diciamo, il versetto chiave, che dà la spiegazione perché il Vangelo di Giovanni è stato scritto. Ascoltate, capitolo 20, versetto 31. Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni. Allora, qui viene detto segni che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché, credendo, abbiate vita nel suo nome. E i farisei e i scribi hanno visto tante volte che Gesù compie questi segni per dimostrazione che lui veramente è il Messia e che tanto era atteso, e loro lo rinnegano. Il miracolo compiuto deve essere considerato come segno, vale a dire come un cartello che indica qualcuno o qualcosa, come magari i cartelli stradali che ci indicano la direzione. Così i segni e i miracoli dovevano indicare che Gesù era il Messia. Per cui le persone, e con buona ragione, si chiedevano: ma potrebbe essere costui il figlio di Davide, cioè il Messia? I farisei, non potendo negare il fatto miracoloso, distorcono questa verità e questa realtà. Gesù opera per potere del diavolo e ha uno spirito immondo, per cui i farisei e i scribi non stavano dicendo altro che lo Spirito Santo è uno spirito immondo. Non conoscendo la vera natura del Cristo e dal fatto che Gesù contraddiceva le loro tradizioni e usanze, arrivano a una conclusione guidata dai loro sentimenti, e certamente guidata anche dalla loro invidia per Gesù. Gesù non è il Messia e opera con l'aiuto di Satana, per cui quello che stanno dicendo è veramente grave. Gesù offre invece agli increduli giudei un ragionamento molto logico e dice: se ho scacciato i demoni con la forza del principe dei demoni, Satana non potrà reggere. Cioè, a un certo punto sta dicendo Gesù: ma non vi rendete conto che vi state contraddicendo? Come può Satana scacciare se stesso e far guerra a se stesso? Allora, a questo punto Satana è impazzito. Tutto si può dire del diavolo, fuorché sia privo di senno, perché lui sa molto bene quello che fa. Gesù in questo caso non usa la scrittura, ma il ragionamento logico. In questo caso usa il ragionamento della casa, del padrone, che magari ora vuole difendere la sua casa, però usa anche dell'uomo forte e di colui che magari entra nella casa dell'uomo forte, lo lega e poi ha libertà di fare quello che vuole. E con questo si sta riferendo che Satana è colui che è l'uomo forte in casa, e qualcun altro entra nella casa dell'uomo forte e lo lega. E con questo Gesù sta dicendo che lui è colui che lega l'uomo forte, vale a dire Satana. Perché dice questo ragionamento? Perché normalmente poco fa il Signore Gesù aveva liberato un uomo da un demonio, vale a dire che a questo punto il Signore dimostra tutta la sua potenza nei confronti di Satana. Però questi non si rendono conto e addirittura si contraddiscono, che dicono: tu fai questo per via del diavolo. Dicendo questo, sta chiaramente affermando ciò che i giudei volevano rifiutare: io sono il Messia e e il regno promesso è in mezzo a voi. Dopo averli invitati al ragionamento, Gesù ora, in maniera diretta, invita i suoi ascoltatori a rendersi conto da che parte stare. E infatti, prima che il Signore annuncia il peccato imperdonabile, nel versetto 30 dice: Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Ecco perché poi, diciamo, dopo questo versetto dice: Perciò, perciò, riferendosi appunto all'ultima frase che sarebbe il versetto 30. E riferendosi ai farisei e scribi, dicendo: Se voi non siete con me, allora automaticamente siete contro di me. Allora non esiste una via intermedia, una zona neutrale, o con Gesù o si è contro Gesù. Ora ci sono delle persone che non sono né a favore e né contro Gesù. È come se loro e volessero in un certo senso prendere un cammino neutrale. Però, miei cari, secondo questa dichiarazione del versetto 30, quando Gesù dice chi non è con me è contro di me, non esiste un campo neutrale, non esiste una zona grigia dove muoversi tra il bianco e il nero. O si è con Gesù o si è automaticamente contro Gesù, andando incontro a tutte le conseguenze. Questo significa che se non si sta dalla sua parte, si è sotto l'influenza di chi gli è nemico. Chi non raccoglie con lui disperde la propria esistenza presente e quella anche futura. Questa frase è importante per capire il resto, del discorso quando Gesù dice perciò. E ora veniamo al secondo punto che vogliamo dare risposta. Che cos'è la bestemmia contro lo Spirito Santo? Andiamo a riflettere. Allora, leggo il versetto 31 e 32 del capitolo 12 di Matteo. Perciò io vi dico, ogni peccato e ogni bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. A chiunque parli contro il figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro. Ora Gesù inserisce nel suo discorso la persona dello Spirito Santo. E io, magari io e forse anche voi, o magari leggendo questo passo ci siamo chiesto: come mai questo cambiamento? Se fino ad ora era lui il personaggio in questione, perché nel versetto 32 fa la differenza tra lui e lo Spirito Santo, come se lui stesso fosse una persona di minore importanza? No, magari può sorgere questa domanda. A questo punto dobbiamo capire, possiamo solamente rispondere a questa domanda se capiamo qual è l'opera dello Spirito Santo. Cerchiamo di dare risposta: qual è l'opera dello Spirito Santo quando a un certo punto il Signore Gesù lo inserisce come che chi pecca contro lo Spirito Santo riceve o commette un peccato che non gli sarà perdonato? Andiamo a dare risposta a questa domanda. In Giovanni capitolo 16, versetto 8, leggiamo: Quando sarà venuto lo Spirito Santo, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Per cui l'opera dello Spirito Santo è convincere di peccato. Se sei rattristato e pentito per il tuo peccato, significa che lo Spirito Santo non ti ha abbandonato, sta facendo la sua opera nella tua vita. Anzi, sta attivamente cercando di condurti a Gesù affinché tu ti ravveda per poi essere perdonato. E qui vediamo un'opera indispensabile dello Spirito Santo, perché se lo Spirito Santo non interviene nella tua vita per convincerti che tu hai bisogno di Cristo, che sei un peccatore e come tale perduto, non abbiamo nessuna possibilità che noi ricerchiamo e andiamo a Cristo. I farisei stavano attribuendo l'opera dello Spirito Santo niente altro che a un demonio. Cioè, l'accusa è veramente molto pesante. A questo punto lo Spirito Santo non poteva più convincere i farisei di peccato per poi giungere a un ravvedimento, capite? Se chiamiamo il bene male, che speranza abbiamo di pensare di aver fatto male? Questa spiegazione dovrebbe rassicurare tutti quelli che sono preoccupati per avere commesso il peccato imperdonabile. E qui mi rivolgo magari a coloro che forse ancora vivono nella paura di aver commesso il peccato imperdonabile. Se pensiamo di averlo commesso, in verità non lo abbiamo commesso, perché il desiderio di ricevere il perdono è in sé un segno di accettare l'opera dello Spirito Santo nella propria vita, visto che lo Spirito Santo e la sua opera è quella di convincerci di peccato. Per cui è impossibile, se noi in verità cerchiamo il perdono di Dio, convinti dallo Spirito Santo, pensare che abbiamo commesso un peccato, imperdonabile. Si può andare a Dio, quindi, con piena fiducia che se confessiamo i nostri peccati, Lui è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ora un appello a voi, non so fino a che punto siete stati convinti dallo Spirito Santo di essere dei peccatori, perché se tali ci riconosciamo, allora puoi essere certo che ti trovi sul cammino giusto, perché lo Spirito Santo sta compiendo esattamente per cui è stato mandato su questa terra dopo l'ascensione di Cristo. Riflettiamo un po' sulla parola bestemmia. Anche qui credo che ci siano delle confusioni. Anche perché, sinceramente parlando, specialmente in Italia, nel sud Italia, adesso nel nord non lo so, però io so, diciamo nella zona dove io ho vissuto, bestemmiare, scusate l'espressione, bestemmiare il nome di Dio era una cosa del tutto normale. Quante volte magari si è sentito, e io stesso purtroppo ho bestemmiato il nome di Dio, però l'ho fatto per ignoranza, non ero consapevole. Ora la domanda è se in verità Gesù voleva intendere questo, no? Andiamo a riflettere un po'. Cosa dice la parola, cosa dice la Bibbia riguardo la parola bestemmia? Questa parola, che è tradotta nel greco con blasfemia, la troviamo 33 volte sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento. Leggiamo in Levitico capitolo 24, dal versetto 11 a 16, il figlio della Israelita bestemmiò il nome del Signore e lo maledisse. Perciò fu condotto da Mosè. La madre di quel tale si chiamava Selomit ed era figlia di Dibri, della tribù di Dan. Lo misero in prigione in attesa di sapere che cosa il Signore ordinasse di fare. E il Signore parlò a Mosè e gli disse: Conduci quel bestemmiatore fuori dal campo. Tutti quelli che lo hanno udito posino le mani sul suo capo e tutta la comunità lo lapidi. Poi dirai ai figli di Israele: Chiunque maledirà il suo Dio porterà la pena del suo peccato. Chi bestemmia il nome del Signore dovrà essere messo a morte. Tutta la comunità lo dovrà lapidare, sia straniero o nativo del paese, se bestemmia il nome del Signore sarà messo a morte. Chi bestemmiava doveva essere lapidato, non solo, ma anche chi dava occasione di bestemmia doveva essere punito. E qui abbiamo un altro esempio, quando Davide peccò contro il Signore, quando commise adulterio e omicidio, quando si accoppiò con Batseba, lì vediamo che come conseguenza dovette morire il figlio che nacque da Batseba. Leggiamo questi versetti in seconda di Samuele, il capitolo 12, versetto 13 e 14. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. Natan rispose a Davide: il Signore ha perdonato il tuo peccato. Tu non morirai, non morrai. Tuttavia, siccome facendo così tu hai dato ai nemici del Signore ampia occasione di bestemmiare. E qui è chiaro che bestemmiare ha dato occasione di male testimonianza che i nemici e i pagani hanno parlato male del Dio di Davide. Il figlio che ti è nato dovrà morire. Natan tornò a casa sua. Un altro pensiero del bestemmiare è quello di farsi Dio o attribuirsi degli attributi divini che equivale anche alla bestemmia. Vi leggo Marco capitolo 14, versetto 61 a 64. Ma egli tacque e non rispose nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: sei tu il Cristo, il figlio del benedetto? Gesù disse: io sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza, venire sulle nuvole del cielo. Il sommo sacerdote si stracciò le vesti e disse: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Voi avete udito la bestemmia. E la bestemmia qui equivale appunto alla blasfemia che Gesù si fa Dio. E con questo, diciamo, i farisei e il sommo sacerdote decide che è reo di morte. Paolo, prima della conversione, si considerava un bestemmiatore. Prima era un bestemmiatore, prima di Timoteo capitolo 1, versetto 13, leggiamo: prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma misericordia mi è stata usata perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. Allora qui vediamo che Paolo stesso si definisce un bestemmiatore. Allora, se noi compiamo il peccato di bestemmia, allora a questo punto l'apostolo Paolo, non poteva mai essere perdonato, vero? La bestemmia non era solo dire male contro la divinità, ma anche dire una falsità che coinvolgeva la divinità. Il termine italiano, come avevo detto prima, deriva dal greco blasfemia, dal quale deriva anche il nostro termine italiano, biasimare, che significa criticare aspramente. Una bestemmia è perciò tutto ciò che si afferma di male contro qualcuno, in particolare contro la divinità. Ora, leggendo il versetto 32 del capitolo 12 di Matteo, dice: a chiunque parli contro il figlio dell'uomo, sarà perdonato. Allora qui il Signore fa la differenza tra il peccato nei confronti della sua persona e la differenza del peccato ora fatta allo Spirito Santo. Gesù ci sta facendo capire che se anche peccassimo contro di lui, cioè contro Gesù, sarà perdonato. In questo caso il peccato è rivolto a Gesù non come Dio, ma come uomo. Capite perché Gesù dice: anche se voi avete bestemmiato, avete peccato contro di me, in poche parole, voi state rivolgendo il peccato verso la mia persona, che sono un uomo. Vorrei usare alcuni esempi giusto per precisare cosa voglio intendere, o meglio dire, capire quando Gesù dice: a chiunque parli contro il figlio dell'uomo sarà perdonato. Voglio rispondere a questa domanda. Chi fu il più grande apostolo del primo secolo? Alcuni direbbero Pietro. Altri direbbero l'Apostolo Paolo. Eppure entrambi, anche se sono i più grandi apostoli, commisero dei peccati così gravi che, in un certo senso, umanamente parlando, potremmo dire sono peccati che non possono essere perdonati. Vediamo Paolo. Non fu una esagerazione quando Paolo dichiarò di essere il più grande dei peccatori. Per la sua vita appunto passata prima di conoscere Cristo, quando non conosceva Gesù, aveva fatto cosa? Aveva fatto uccidere tanti cristiani come Stefano, e peggio ancora, non si limitava a mettere fine alle loro vite, li perseguitava, li maltrattava, li torturava finché bestemmiassero e rinnegassero il Signore. A tal punto lui era veramente all'opera. Paolo era tra gli uomini che più di tutti forse meritava la distruzione, eppure Dio fu così pronto e pieno di grazia e misericordia che lo perdonò. Lo perdonò quando apparve sulla via di Damasco e lo salvò, facendone appunto il più grande apostolo. Vediamo l'esempio di Pietro. Troviamo Pietro già credente e già all'opera insieme a Cristo, commettere uno dei peccati più terribili che si possano immaginare. Perché dico questo? Fu usato da Satana per tentare il figlio di Dio a rifiutare di dare la propria vita sulla croce. E lui infatti disse: Signore, questo non avvenga mai. E Gesù stava dicendo: guarda che io andrò sulla croce. E Pietro disse: Signore, questo non lo vogliamo permettere. E infatti, cosa disse il Signore Gesù nei confronti di Satana? Matteo 16, versetto 23, leggiamo. Ma Gesù, voltandosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Più tardi Pietro disonorò nuovamente il suo Signore per ben 3 volte, giurando e bestemmiando per convincere la gente che lui non conosceva Gesù. E noi consideriamo qualcosa di veramente brutto quello che qui sta ha commesso Pietro. Sì, commise un grande peccato, rinnegò Gesù davanti agli uomini. Ma poi vediamo che Pietro si pentì, piangendo amaramente. Gesù intanto veniva crocifisso, morendo per i peccati di tutti gli uomini. Eppure, dopo essere risorto, Gesù apparve per primo a Pietro, andò per ristabilirlo e e lo perdonò mostrando tutto il suo amore. E qui vediamo veramente che Dio, anche se ha ricevuto un peccato da parte di Pietro, rinnegandolo, e qui il Signore lo accetta, lo perdona e dimostra tutto il suo amore. A proposito del rinnego di Pietro, mi piacerebbe aggiungere un particolare qui, giusto per precisare. In Luca capitolo 12, versetto 8 a 10, leggiamo: Or io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo riconoscerà lui davanti agli angeli di Dio. Ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. E ora ascoltate bene, e chiunque parlerà contro il figlio dell'uomo, quello che ha fatto Pietro, sarà perdonato, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. E qui Pietro, proprio in questo contesto, ha rinnegato Gesù davanti agli uomini. Per caso Gesù lo ha rinnegato? No, Gesù non lo ha rinnegato. Gesù è andato anche incontro a Pietro, accettandolo, perdonandolo e amandolo. Ora bisogna capire il rinnego di Pietro. Che genere di rinnego era? Era un rinnego perché Pietro aveva paura, ma non perché Pietro aveva rinnegato Gesù come il Messia e il Salvatore. Questo non l'ha mai fatto. Ha rinnegato Gesù semplicemente perché aveva paura e voleva salvarsi. Invece il rinnego dei farisei e scribi era proprio quello di non accettare e riconoscere pubblicamente che Gesù era il figlio di Dio, il Messia tanto atteso. Per cui, giusto per precisare, no? Ci sono tante persone che non accettano Gesù, che lo rinnegano, magari per un tempo, e poi magari dopo anni giungono al ravvedimento. Qui vediamo che Gesù li accetta senza nessun'ombra di dubbio. Allora, quando Gesù dice chi mi rinnega, io lo rinnegherò davanti al Padre mio, ora intende appunto quel peccato imperdonabile, quello che commisero appunto i farisei e i scribi, che pur riconoscendo che Gesù è il Messia, e questo compito era appunto dello Spirito Santo di convincerli, alla fine lo rinnegano. Non so se sono riuscito a spiegarmi cosa intendo. Bestemmiare contro lo Spirito Santo significa contrastare l'opera divina di convincimento da parte dell'opera dello Spirito Santo. Giungo al terzo pensiero, perché il testo continua. Vale a dire che alla fine saranno proprio le parole che i farisei hanno detto a essere quelle che gli condannerà. Per cui il terzo pensiero è parole oziose degne di condanna. E questo lo vediamo a partire dal versetto 33 al 37. Leggo questi passi. O fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero, razza di vipere. Come potete dir cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Le parole come gli atti che compi o le opere che compi dicono chi sei. Se sei un albero buono, questa bontà si manifesterà senza tanti sforzi. Dalla tua bocca usciranno parole che fanno del bene. La tua volontà è in sintonia con quella di Dio, perché ti porterà a compiere atti di bontà. Certo, anche gli alberi buoni, arriva il momento che hanno bisogno di essere curati, protetti, nutriti, potati. Così ognuno di noi che ha ricevuto la grazia di un cuore buono deve continuamente essere curato, protetto e nutrito da Dio come il nostro appunto agricoltore. Ma gli alberi selvatici, quelli cattivi, per quanti sforzi facciano, difficilmente porteranno frutti buoni. Le loro parole e azioni non onorano il Signore e prima o poi quello che c'è nel cuore si manifesterà. Alberi che, come vipere, producono veleno. Il versetto 36 dice il Signore: Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio. E qui, miei cari, dobbiamo veramente stare molto attenti, perché le nostre parole, se veramente provengono dal cuore, perché provengono dal cuore, sono quelle che ci giustificano oppure sono quelle che ci condannano. E la condanna dei farisei non fu altra che è quello che hanno detto, perché quello che hanno detto proveniva dal cuore di associare appunto l'opera di Cristo a uno spirito immondo. Le parole hanno una influenza nella nostra vita e spesso questo noi lo dimentichiamo. Le parole esprimono i nostri pensieri e questi manifestano ciò che siamo. E conoscete sicuramente il detto che dice: Ferisce più la parola che di una coltellata di coltello nel cuore. Noi, secondo le parole di Gesù, saremo giudicati non solo per ciò che abbiamo fatto, ma anche di quello che abbiamo detto. Ripeto quello che disse Gesù: poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Per cui vi chiedo, cari fratelli, che dobbiamo stare attenti, ma veramente molto attenti, perché il Signore tiene presente e registra quello che noi diciamo e in che modo lo diciamo, perché quello che diciamo caratterizza anche quello che siamo. Per cui se noi siamo un albero buono, di cui il Signore si aspetta anche dei frutti buoni, allora, altrettanto deve essere il nostro modo di parlare. Peccare contro lo Spirito Santo è ostinarsi a non credere in Gesù che è il Messia, il Salvatore. In Giovanni capitolo 15, versetto 22, leggiamo: Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero colpa. Ma ora non hanno scusa per il loro peccato, perché hanno sentito, hanno ascoltato e ora bisogna prendere una decisione, o con me o contro di me. Concludo. Quindi la bestemmia contro lo Spirito Santo non è un'ingiuria verbale ad una persona della Trinità, perché, miei cari, io sarei il primo a non essere perdonato, perché quante volte verbalmente ho bestemmiato contro il Signore? Quante volte abbiamo detto delle parole prive di conoscenza? Perché molte nostre parole che abbiamo rivolto verso il Signore come bestemmia, non è altro che per ignoranza. E infatti, quando l'Apostolo Paolo dice: Io ero un bestemmiatore, allora aggiunge anche e dice: Ma l'ho fatto per ignoranza. Però qui, miei cari, i farisei e i scribi erano più che convinti, più che consapevoli che si stavano rivolgendo contro il Messia, stavano chiudendo il loro cuore allo Spirito Santo che lui ci convince di peccato. Per cui quando lo Spirito Santo opera in noi, miei cari, e ci sta mostrando il peccato, cerchiamo di riconoscerlo, di confessarlo e di chiedere perdono al Signore. Che il Signore ci benedice e che questa parola credo che sia stata abbastanza chiara per chi magari crede di aver peccato contro lo Spirito Santo e in verità magari sta cercando il perdono di Dio. E state tranquilli che non può essere mai, non può essere mai il peccato commesso contro lo Spirito Santo. Dio vi benedica. Amen.